Buonasera a tutti, sono Chiara Brendle, Principal Solution Architect presso AWS. Questa sera parleremo di come eseguire dei container .NET in Amazon, in particolare nel servizio Elastic Container Services. Abbiamo visto già durante la giornata che i microservizi stanno veramente prendendo piede. Questo perché indubbiamente un'applicazione sviluppata a microservizi ci permette di ottenere dei vantaggi rispetto a un'applicazione monolitica veramente importanti. Nel concetto di microservizi, ciascun componente va a svolgere una sola azione. Questo ci permette di creare dei deployment che siano indipendenti tra di loro e quindi di poter avere una soluzione che sia molto più innovativa in maniera molto più rapida, perché posso introdurre delle nuove funzionalità in maniera molto più agile, posso aggiornare il codice in maniera molto più semplice senza andare ad impattare tutto il sistema e posso fare anche delle scelte tecnologiche diverse di volta in volta per il singolo microservizio. Infatti, adottando una soluzione a microservizi, posso fare in modo di sfruttare le tecnologie più adatte al contesto. Posso, ad esempio, mentre in un'applicazione monolitica, una volta che scelgo il linguaggio, quello devo usarlo per tutta l'applicazione, quando mi sposto in un'ottica di microservizio, ovviamente posso anche andare a utilizzare il linguaggio più adeguato, posso fare in modo che ciascun microservizio abbia, ad esempio, un backend per i dati customizzato, che può essere un database relazionale piuttosto che uno SQL, piuttosto che un cache. Insomma, riesco veramente a sfruttare tutta la parte di innovazione e di tecnologia che posso nel modo migliore. E ovviamente il cloud è l'ambiente migliore dove andare ad ottimizzare l'utilizzo di queste risorse. Una volta che ho un'applicazione fatta a microservizi, posso ospitarla in ambiente cloud e in particolare in questo caso parliamo dell'ambiente AWS in maniere diverse. Se i miei microservizi girano in realtà all'interno di container, avrò degli ambienti dedicati appunto ad ospitare i container. Ho anche però altre possibilità per eseguire i miei servizi, ad esempio in modalità serverless. Uno di questi modi è il concetto dell'utilizzo delle Lambda, che sono le function che troviamo in Azure, quindi dei servizi che mi permettono di eseguire il codice senza dovermi preoccupare dell'infrastruttura sottostante. Il fatto di non doversi preoccupare dell'infrastruttura sottostante è un grosso vantaggio perché tutte quelle che abbiamo sentito raccontare anche all'inizio da Christian, il fatto che serve comunque avere della competenza di IT anche quando si vanno a sviluppare i microservizi, il fatto di poter evitare di occuparmi di buona parte dell'infrastruttura sottostante mi permette di sviluppare molto più rapidamente e deployare le mie soluzioni molto più velocemente. Diciamo che nell'ambiente Lambda o nell'ambiente Function in generale i microservizi sono ottimi quando sono microservizi per soluzioni di tipo event-driven. Nel caso in cui abbia bisogno invece di applicazioni run-running, tendenzialmente in container si sposa meglio come tecnologia da adottare. In AWS abbiamo anche un'opzione che si chiama Fargate che ci permette di eseguire container in modalità serverless. Una volta che abbiamo i container, abbiamo già capito che non è facile gestirli. Finché sono pochi, si può anche fare semplicemente su una macchina virtuale dove ho un Docker Engine che gira e in qualche modo vado a gestirmeli. Ma quando l'applicazione diventa complessa, quando i container che vanno a costituire la mia soluzione sono tanti, allora avere un orchestratore diventa fondamentale, perché l'orchestratore si preoccuperà al posto mio di fare tutte le verifiche del caso per assicurarsi che i vari container stiano in buona salute, quindi siano eseguiti correttamente, che il numero di container che io voglio che siano in esecuzione sia mantenuto. Posso definire dei container che voglio che siano sempre attivi o posso voler definire delle condizioni per cui alcuni container devono stare vicini, altri invece devono stare assolutamente il più separati possibili. Ecco, gestirlo manualmente sarebbe possibile, ma sarebbe un effort veramente incredibile. Gli orchestratori mi vengono incontro per risolvere questa mia esigenza. Orchestratori sul mercato ce ne sono veramente tanti. Abbiamo Kubernetes che sicuramente è leader di mercato, ma anche Docker ha il suo orchestratore, HashiCorp ha rilasciato anche lei il suo orchestratore Nomad, Apache Mesos è un altro vecchio storico orchestratore e anche AWS ha il suo orchestratore proprietario che è l'Elastic Container Service. In realtà eseguire container in AWS può essere fatto in modalità diverse. Appunto, abbiamo orchestratori diversi, l'Elastic Container Service oppure Kubernetes. L'implementazione Amazon di Kubernetes, che si chiama AKS, è in realtà molto simile all'implementazione Microsoft di AKS. Quello che abbiamo visto oggi raccontato da Alessandro in termini di come vado a configurare l'horizontal pod autoscaler piuttosto che il cluster autoscaler, siccome sono funzionalità tipiche di Kubernetes, le vado a utilizzare esattamente nello stesso modo sia in ambito Azure che in ambito AWS che in ambito anche on-prem. Per quanto riguarda AKS, se siete curiosi di vederlo e non avete comunque voglia di crearvi un account AWS, vi consiglio di dare un'occhiata a AKS Distro su GitHub, è una distribuzione di AKS che potete utilizzare anche on-prem. Per quanto riguarda invece come ospitare i nostri container, perché la parte di orchestrazione ci dà la control plane fondamentalmente, dopodiché ci serve una data plane, cioè una componente di potere computazionale dove andare ad eseguire i nostri container. Ecco, la parte di hosting può essere o fatta su macchine virtuali di tipo EC2, si chiamano in AWS, oppure posso farne un'esecuzione di questi container in modalità serverless utilizzando quello che è il Fargate. Per quanto riguarda la componente EC2, posso eseguire sia con un orchestratore che con l'altro container, sia su macchine Windows che su macchine Linux, quindi questa doppia funzionalità. Per quanto riguarda invece Fargate, è possibile eseguire solo container di tipo Linux. Un altro componente molto importante quando si va a parlare di soluzioni container è il container registry. Abbiamo visto c'è Docker Hub, che è un container registry pubblico. Abbiamo all'interno di AWS la possibilità di avere un container registry che sia privato o pubblico. Un pochino più in dettaglio nella parte Elastic Container Service, che è il componente per eseguire container che rimane veramente più peculiare perché è appunto proprietario AWS, ci permette di vedere che abbiamo un cluster che ci permette di avere tutte quelle funzionalità di schedulazione, orchestrazione, di configurazione del cluster e mantenimento dello stato di salute del cluster e la componente di Placement Engine. Questi tre componenti insieme sono quelli che svolgono tutte le attività che mi permettono di mantenere la mia applicazione running in totale sicurezza, in totale affidabilità e schedulando di volta in volta tutti i container di cui io ho bisogno perché la mia applicazione performi nel modo in cui io mi aspetto che performi. Come abbiamo visto nel caso di AKS e di DHS e di Kubernetes in generale ci sono delle nomenclature particolari. Anche in ECS abbiamo delle nomenclature particolari. Ve le racconto perché poi faremo una demo e quindi è importante riuscire a capirci su di cosa stiamo parlando. Abbiamo innanzitutto la definizione di cluster. Il cluster non è altro che un raccoglitore logico di quelli che sono i task e i servizi, cioè i container che sono in esecuzione. A seconda poi che io decida di avere delle istanze EC2, quindi delle macchine virtuali su cui dovrò far girare i miei container, al cluster apparterranno anche questi componenti infrastrutturali. Se invece vado in modalità Fargate, non avrò la parte di istanza da gestire, questa parte infrastrutturale da gestire. Per poter iniziare a lavorare con ECS, una volta che ho le mie immagini di container, quello che devo andare a fare è una registrazione di una task definition. La task definition non è altro che un file JSON dove vado a specificare quella che è l'immagine del container che devo utilizzare, quali sono le caratteristiche che deve avere il mio container in termini di CPU e di RAM, qual è la modalità con cui voglio che il task venga eseguito? Può essere su EC2, può essere su Fargate o posso fare una combinazione che mi permette di lanciare indifferentemente in un modo o nell'altro. Mi permette di andare a specificare, ad esempio, se ho bisogno di volumi per persistere dei dati e tutto questo vado a definirlo quindi all'interno della mia task definition. Una volta che ho definito la task, la posso mandare in esecuzione. La task è proprio l'istanza running della mia task definition. Ho un concetto poi parallelo che è quello del service. La differenza tra il task e il service è che il task lo utilizzo tendenzialmente quando devo eseguire un container in modalità batch, ad esempio, o un container che deve essere schedulato o che deve essere eseguito una volta sola. Nel caso in che invece abbia bisogno di un'applicazione di tipo long running, allora andrò a definire quello che è un servizio e a quel punto l'orchestratore si occuperà di mantenere il mio servizio in esecuzione con le caratteristiche che io gli ho descritto all'interno del task definition. Il servizio si integra poi anche con il load balancer. All'interno di AWS, ovviamente, abbiamo anche le componenti di bilanciatori. Il servizio può utilizzare l'Elastic Load Balancer per fare in modo di esporre i vari container attraverso appunto un bilanciatore, quindi un unico punto di accesso che permette poi di bilanciare il traffico sui vari task. Per quanto riguarda il sistema di autoscaling all'interno di ECS, la cosa funziona diversamente rispetto a quello che abbiamo visto prima per AKS, che poi è lo stesso sistema che vedremo in EKS. Per quanto riguarda l'autoscaling, all'interno di AWS c'è un sistema che si chiama proprio Autoscaling Group, che permette di definire delle metriche sul base delle quali la nostra infrastruttura può scalare. Nel caso io debba fare quindi lo scaling del cluster, quindi vado ad aumentare il numero di istanze che costituiscono il mio cluster, lo farò tramite la definizione di un capacity provider. All'interno del capacity provider definirò un numero minimo e un numero massimo di istanze che potranno essere lanciate, proprio perché non vogliamo comunque che il cluster possa scalare all'infinito, anche ovviamente per mantenere sotto controllo un discorso di costi, e il capacity provider farà in modo di scalare automaticamente le macchine virtuali in base alle metriche che andrò a definire. Ovviamente i capacity provider li posso utilizzare anche per fare dei raggruppamenti di macchine con caratteristiche diverse. Ad esempio, potrei fare in modo di avere dei capacity provider con delle macchine che montino delle GPU e a quel punto, quando poi andrò a definire i miei task, andrò a definire che quei task dovranno essere eseguiti su quel tipo di capacity provider. Per quanto riguarda invece la componente di scaling dei servizi, di nuovo le metriche sono quelle che mi mette a disposizione l'autoscaling, quindi posso scalare i miei servizi in base al consumo di CPU, di RAM o di numero di richieste che vengono ruotate dal bilanciatore e automaticamente la piattaforma si preoccuperà di scalare i servizi in base a un numero minimo e un numero massimo di servizi che io gli chiedo di poter scalare. Se decido di andare in modalità Fargate, beh, questa è sicuramente la parte più facile perché non ho bisogno di creare macchine virtuali, quindi non ho nemmeno in termini di costi dei momenti in cui sto spendendo per delle risorse che non sto utilizzando. Già il fatto di poter avere un cluster autoscaling sicuramente mi permette di tenere sotto controllo i costi ed ottimizzare i costi, perché farò un cluster dimensionato per il corretto numero di container che devono essere eseguiti e poi automaticamente all'aumentare del carico sarà l'orchestratore che si preoccuperà di far scalare queste macchine. Ma se ho un cluster sovradimensionato o se comunque ho un cluster con delle macchine vuote o utilizzate in maniera veramente irrisoria, sto in teoria sprecando delle risorse. Utilizzando Fargate è una possibilità per cui ho una possibilità di ottimizzare anche questi costi. L'altra cosa, ovviamente, è che non dovendo settare un'infrastruttura a priori, l'infrastruttura scalerà up and down dinamicamente e pagherò solo per il momento in cui il Fargate è in utilizzo. Ci sono delle, dal momento che quando utilizzo la versione di Fargate ho delle macchine virtuali preconfigurate, non ho tutta la flessibilità che potrei avere sui container nel giocare su il minimo CPU o la minima RAM. Devo comunque trovare dei compromessi. Come vedete, però, effettivamente i giochi di combinazione sono veramente importanti, quindi dal più piccolo container che avrà 256 025 di virtual CPU e 512 MB di RAM fino al più grande che avrà 4 virtual CPU e 30 GB di RAM. Le fasce, insomma, sono comunque, mi permettono comunque di avere una certa elasticità. Chiaramente, nel momento in cui io utilizzo Fargate, dal momento che abbiamo detto che quando si inizia a parlare di container il discorso è you build it, you run it, mi diventa molto più semplice poterlo eseguire. Quando abbiamo dei container in esecuzione, in generale, quando abbiamo un'applicazione in esecuzione, è fondamentale poter tenerla monitorata. Abbiamo o la possibilità di utilizzare i classici metodi di monitoraggio anche in ECS, quindi integrare Prometheus e Grafana per visualizzare poi le nostre informazioni, oppure possiamo utilizzare il CloudWatch Container Insight, che è una soluzione che si integra con CloudWatch, che è il sistema di monitoraggio di AWS, per raccogliere tutte le informazioni. Nel caso si decida di andare per Prometheus e Grafana, allora consiglio di provare a utilizzare i servizi managed da AWS sia per Prometheus che per Grafana. Anche per la raccolta dei log possiamo utilizzare il classico sistema che si usa in ambiente anche EKS e AKS, Kubernetes in generale, per la raccolta dei file di log, quindi sfruttare Fluentd, girare i dati dentro un Elasticsearch e poi usare Kibana per fare tutta la parte di dashboarding, eccetera. Anche in questo caso, se volete usare questa soluzione in AWS, il consiglio è quello di iniziare a usare magari l'Elasticsearch gestito. In alternativa, si può utilizzare anche in questo caso CloudWatch Log, che è assolutamente integrato con la soluzione AWS. Le metriche, poi lo vedremo comunque brevemente. Il CloudWatch Container Insight mi permette di avere una vista di quelle che sono le risorse del mio cluster. Posso scendere nel dettaglio fino alla singola task o stare nell'insieme di quello che è l'utilizzo dell'intero cluster. Posso vedere le varie metriche di performance. Posso anche vedere proprio in real time quelli che sono i log di performance e i log applicativi. L'ultimo componente che ci serve per poter iniziare a lavorare con i container in ambito AWS è sicuramente la parte di Container Registry. Abbiamo quindi l'Elastic Container Registry, che è fondamentalmente basato su Docker, quindi assolutamente compatibile al 100% con il Docker Hub. È fondamentalmente molto integrato con tutta la piattaforma AWS, quindi tutta la parte di gestione di permessi su chi può accedere al registry, chi può scaricare le immagini. Viene fatta in maniera molto integrata con la piattaforma e è scalabile, è un servizio gestito, quindi non mi devo preoccupare io di creare il container e far il container registry e farlo scalare in base al numero di risorse che ho all'interno. I concetti legati al container registry: avrò un registry, avrò il repository che va a contenere poi le varie immagini e il versioning delle immagini. Potrò definire delle policy che possono essere, ad esempio, appunto, le policy di accesso alle mie immagini. Avrò poi le immagini in cui riesco a definire sia un discorso di gestione del ciclo di vita di queste immagini, per cui potrei andare a definire, ad esempio, delle policy per cui le immagini che non hanno dei tag dopo 15 giorni vengono cancellate o le macchine che non sono cedute per un certo numero di giorni vengono cancellate. Altra componente importante è quella che mi permette di fare lo scan delle vulnerability delle immagini o nel momento che le ho caricate o prima di caricarle. Vediamo adesso velocemente una demo di come funziona il tutto. Allora, partiamo da, purtroppo non sono uno sviluppatore, quindi mi sono semplicemente limitata a scaricare un'applicazione di sample ASP.NET, quindi eseguendo l'applicazione in locale riesco in effetti a verificare che funziona. La nostra applicazione localmente funziona, quindi quello che possiamo fare adesso è costruire un container. Abbiamo visto oggi che per costruire un container ci serve un Dockerfile. Abbiamo un Dockerfile già costituito che parte dall'immagine e va semplicemente a caricare il progetto. Posso quindi eseguire un Docker build. In modo da eseguire appunto la build della mia applicazione. Ok, il container è pronto, possiamo vedere se in effetti funziona correttamente. Come ci ha insegnato Christian, possiamo fare un Docker run -it, poi voglio che mi rimuova il container una volta che è morto. Lo metterò su una porta diversa, così siamo sicuri, a parte che ho killato il processo di prima, ma siamo sicuri che non impatterà. Certo, se poi sbagliamo a scrivere il comando, ovviamente non funziona. Manca almeno P. Ok, è stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso se andiamo su abbiamo il nostro container che è a posto e running. Adesso quello che dobbiamo fare è semplicemente creare un repository in modo da poter caricare la nostra immagine. Per creare il repository posso eseguire il comando AWS, che mi permette di eseguire appunto comandi AWS, ECR che sta per Elastic Container Registry, Create Repository e vado a creare il mio repository. Altra cosa che sono andata a indicare tra i parametri è il fatto che voglio che ci sia lo scan attivo. Una volta che ho creato il repository, devo autenticarmi a questo repository per poter eseguire il push dell'immagine. Ok, siamo collegati. Allora, faccio una cosa, porto di qua. Così andiamo un pochino più veloci. Vado a taggare la mia immagine. Una volta taggata l'immagine, faccio il push della stessa sul container registry. Ok, vediamo intanto a console. Innanzitutto ho già creato un cluster per evitare appunto di metterci del tempo. La creazione del cluster in realtà è molto veloce e chiede poche informazioni. Se utilizzo un sistema Fargate mi servirà di creare solo la control plane. Se invece voglio usare delle macchine Linux o delle macchine Windows dovrò decidere cosa utilizzare. Supponendo di usare delle macchine Linux, semplicemente mi chiede un nome, che tipo di istanze voglio usare, se on demand o se usare delle spot che sono delle macchine scontate perché c'è un eccesso di macchine all'interno dei data center, quindi AWS le mette a disposizione a prezzo scontato, poi magari le richiama. Tipo di macchina, quante istanze, su quale VPC, che sarebbe il Virtual Private Cloud, quindi la rete su cui voglio andare a configurare il mio cluster. E non ho altri parametri da passare fondamentalmente. Per quanto riguarda invece il container registry, nel frattempo potrebbe aver già caricato l'immagine. Ok, l'immagine è pronta. Avevamo chiesto di fare una verifica anche delle vulnerabilità e in effetti abbiamo una vulnerabilità, si riferisce alla GCC che c'è installata. Adesso siamo pronti per definire il task. Creo un nuovo task, lo creo di tipo EC2. Gli posso dare un nome qualunque. Gli dico che voglio che utilizzi la rete del VPC. In questo caso, i container prenderanno un indirizzo della mia rete che ho definito e questo renderà più facile, ad esempio, connetterli a dei database. Devo dare un ruolo per fare in modo che il cluster sia comunque autorizzato ad andare a recuperare l'informazione dal container registry. Do una dimensione per la RAM, una dimensione per la CPU. Aggancio il container. Copio l'immagine, la URL Do un soft limit in modo che so che sicuramente mi verrà garantita una certa quantità di risorse e aggiungo un port mapping alla mia soluzione. Il task definition è pronto. Quello che posso andare a fare adesso è creare il mio servizio. Quindi vado di nuovo sul cluster, creo un servizio. Ho a questo punto due capacity provider, uno di default e uno custom. Quello di default prevede di fare uno scaling automatico, userò quello custom in cui invece ho definito la possibilità di fare uno scaling automatico, quindi sarà l'orchestratore a aumentare il numero di macchine virtuali nel caso in cui non ci stiano le risorse che sto chiedendo. È corretto che prenda questa definizione di task, il service lo chiamiamo SVC, giusto per fare in fretta, numero di task, diciamo che ne vogliamo 4, posso definire se voglio un rolling day o blue green deployment, avanti, vado a definire il VPC su cui voglio che vada a mettere le macchine. Voglio anche che sia bilanciato. Mi va bene che utilizzi comunque la porta 80. Queste sono configurazioni che ho già fatto sul bilanciatore che deve essere precostituito. Ok, sul task vedrò che una è pending perché le macchine virtuali al momento ne ho una sola, quindi una andrà adesso dallo stato di pending allo stato di running, le altre tre mi rimangono in stato di pending perché l'autoscaling comunque ci mette un paio di minuti per poter capire che gli mancano le risorse, creare la nuova macchina virtuale, agganciarla all'interno del cluster. Però se noi adesso andiamo a vedere il mio bilanciatore, recuperiamo giusto al volo l'indirizzo del bilanciatore. L'abbiamo messo il servizio sulla porta 80. Questo è il nome del bilanciatore. Abbiamo che la nostra applicazione è stata deployata. Ovviamente, se invece di utilizzare come target EC2 avessi usato Fargate, non avrei nemmeno dovuto aspettare. Adesso, siccome il tempo è lungo, io mi fermerei qua e passerei comunque la parola all'altra sessione. Materiale comunque poi lo troverete disponibile sul sito.